In altre parole,
le imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026 negli Stati Uniti sono già al centro di discussioni legali, in particolare per quanto riguarda l'accesso al voto e il ridisegno dei collegi elettorali, questioni che sembrano essere questioni tecniche, ma dietro le quali si nasconde in realtà il tentativo di pesare sui risultati elettorali, centrali per la presidenza Trump. Uno di questi casi è quello che vede opporsi i repubblicani allo stato del Mississippi sulla questione del voto per corrispondenza. Buongiorno Roberto Festa.
Buongiorno, buongiorno Mattia e buongiorno agli ascoltatori.
Tu sei giornalista e scrittore, hai pubblicato reportage narrativi e saggi, lavori per Radio Popolare, Il Fatto Quotidiano, Il Venerdì di Repubblica e vivi tra Milano e New York e conosci bene la cultura e la politica americane. Allora vogliamo prima di tutto, Roberto, spiegare che cosa c'è in gioco nelle elezioni midterm di novembre negli Stati Uniti, in particolare per l'attuale presidente Donald Trump.
Ma allora c'è in gioco moltissimo. Le elezioni di midterm sono quelle di medio termine, quindi vengono tenute alla metà del mandato del presidente. Allora, in queste elezioni di midterm ci sono in lizza tutti i 435 seggi della Camera e 35 dei seggi del Senato. Quindi, se i repubblicani dovessero perdere, ora lo ricordo, i repubblicani controllano, sia pure per pochi voti, sia la Camera sia il Senato. Allora, se dovessero perdere, Trump non avrà più il Congresso dalla sua parte, dovrà volta per volta, misura per misura, legge per legge, negoziare con i democratici per il passaggio appunto di ogni singola misura, che per un tipo come lui non è esattamente, diciamo, una meraviglia. Di più, Camera e Senato nelle mani dei democratici potrebbe significare una cosa, cioè la ripartenza dei procedimenti di impeachment nei confronti di Trump. Ecco perché appunto a novembre prossimo c'è molto in gioco per Donald Trump.
C'è molto in gioco e qui entra in gioco la questione del Mississippi e della causa intentata dai repubblicani contro lo Stato. Vogliamo spiegare di che cosa si tratta e perché è così importante, Roberto?
Allora sì, tra l'altro da notare, una causa intentata dai repubblicani di Washington contro il Mississippi, che è uno stato repubblicano, quindi contro i repubblicani del Mississippi. Comunque, allora, la Corte Suprema sta considerando la legalità, la costituzionalità di una legge del Mississippi che consente di conteggiare, diciamo così, i voti che arrivano per posta, basta che insomma, sulla busta il timbro postale sia quello del giorno delle elezioni. Cioè, questi voti sono validi se sono ricevuti anche fino a 5 giorni dopo il giorno dell'elezione. Basta che abbiano appunto sulla busta il timbro del giorno. La legge però federale, quindi la legge diciamo a livello nazionale, impone che i voti vengano espressi entro il giorno delle elezioni. Allora, la maggioranza conservatrice dei giudici sono 9, 6 conservatori tendenzialmente e 3 liberal, dal tipo di domande che hanno fatto alle parti in causa paiono orientati a dichiarare illegale la misura. Questo però avrebbe conseguenze anche al di fuori del Mississippi, cioè sono almeno 18 gli stati americani che adottano questo tipo di misura. Quindi se i giudici decidono che è illegale, viene dichiarato illegale in Mississippi e in tutti gli stati che consentono il voto per posta. Donald Trump è sempre stato contrario al voto per posta, dice che secondo lui aumenta le possibilità dei brogli elettorali. Molti invece hanno visto nel voto per posta un modo per stimolare il voto, le elezioni in un paese dove la propensione appunto al voto è molto bassa. Negli Stati Uniti non sono come in Svizzera, dove la gente ha diciamo, molto caro il proprio diritto al voto, di solito si vota pochissimo.
Si vota pochissimo, un voto anche che dipende in questo caso dall'efficienza della rete postale negli Stati Uniti, che tra l'altro mi sembra di ricordare ha subito anche dei forti tagli proprio con l'amministrazione Trump. Allora quali sono, perché per esempio in Svizzera il voto per corrispondenza è molto diffuso, ma negli Stati Uniti quali sono le categorie di elettori che utilizzano maggiormente questo modo per votare e che potrebbero essere penalizzate?
Ma allora, questa secondo me è una questione un po', come dire, non chiarissima, nel senso che si pensa che sostanzialmente usino il voto per posta i più giovani, le famiglie, le persone, diciamo, che lavorano lontano dai propri luoghi di residenza. È tendenzialmente un voto più giovane, cioè le persone, diciamo, più avanti con gli anni tendono a votare il giorno delle elezioni. Secondo Trump, appunto, ciò favorirebbe i democratici. Direi che forse era così una volta, non ne sarei più così certo oggi. Insomma, anche parlando con le persone, anche molti repubblicani, mi è capitato di trovare molti repubblicani che ricorrono al voto per posta. C'è una cosa, cioè in questi anni Trump e i repubblicani hanno preso di mira anche l'early voting, cioè il voto anticipato, quello che avviene giorni, almeno una settimana, 10 giorni prima del giorno delle elezioni. Insomma, il tentativo è quello di limitare, rendere più difficile possibile il voto.
Tra l'altro, il voto per posta, in Svizzera deve arrivare all'amministrazione comunale o all'ufficio elettorale prima della chiusura, dei seggi, di solito la domenica della votazione, quindi spesso le autorità, raccomandano di spedire la busta, prima, ovviamente, entro il martedì precedente, la votazione. Da una parte è vero che quello che dicono i repubblicani, è sensato, e cioè se, il voto per corrispondenza può arrivare addirittura 5 giorni dopo la fine della tornata elettorale, il rischio è che i risultati, elettorali vengano modificati in qualche modo dal voto per corrispondenza. Non c'è effettivamente questo
Ma
rischio.
allora io, ovviamente, come dire, la Svizzera, paragonare la Svizzera e la propensione al voto della Svizzera alla propensione al voto negli Stati Uniti, che è bassissima, appunto, insomma, non mi pare un parallelo, come dire, perché negli Stati Uniti si vota pochissimo. Negli Stati Uniti, non, come dire, la percentuale di brogli elettorali è bassissima. Si è cercato negli anni scorsi di incentivare il più possibile il voto, soprattutto il voto di certe categorie, che sono i giovani, che sono
Le
le
minoranze.
minoranze, soprattutto appunto i neri. Direi che, come dire, di solito, almeno non c'è prova di questo, è molto difficile che il voto che arriva dopo 5 giorni dopo il voto effettivo, il
Cambi.
giorno del voto, cambi le cose. Ecco, sono strumenti, diciamo così, per incentivare la propensione al voto.
Tra l'altro, questa disputa sul voto per corrispondenza non è un evento isolato negli Stati Uniti, ma si intreccia con le recenti modifiche ai confini dei collegi elettorali, una pratica che viene chiamata gerrymandering. Forse i nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno già sentito questo termine. Ecco, vogliamo spiegare, che cosa si intende con questo termine e che cosa può succedere con la manipolazione dei collegi elettorali, Roberto?
Allora, il gerrymandering sostanzialmente è la manipolazione, come dici tu, Mattia, dei distretti elettorali sulla base di criteri razziali, che è vietato dalla Costituzione e dal Voting Rights Act del 1965. Cioè, sostanzialmente si modificano i confini dei collegi in modo da diluire il voto ispanico e afroamericano, che è tradizionalmente più vicino ai democratici, e quindi in questo modo si favorisce le elezioni di candidati repubblicani. Cioè, si cambiano, come dire, i confini della mappa elettorale, i quartieri, le zone. Allora, sostanzialmente viene cambiata la mappa elettorale per favorire l'elezione di candidati o non neri, non ispanici, quindi tendenzialmente repubblicani. I repubblicani lo hanno fatto in Texas, in Missouri, in North Carolina, in Ohio. Tra l'altro c'è una risposta, perché lo stanno facendo anche i democratici in Virginia, in California. Cioè, si cerca di cambiare la mappa elettorale in modo da guadagnare qualche seggio a novembre. Ecco, la paura di perdere le elezioni a novembre per Trump e i repubblicani è forte.
Quindi è efficace questo strumento di fronte alla scarsa partecipazione al voto, degli americani in generale?
Ma allora, diciamo, efficace. Qual è la questione? Che si sta cercando di limitare in tutti i modi, il più possibile il voto delle minoranze, in particolare il voto dei neri e dei giovani. C'è per esempio il Save America Act, che è una legge che ha proposto Trump e che vuole che i repubblicani, non ci riusciranno perché non hanno la maggioranza sufficiente, approvino al Congresso. C'è un disegno di legge che richiederebbe agli elettori di fornire una prova di cittadinanza per registrarsi, e devono anche esibire un documento di identità con foto al seggio elettorale. Allora, questa è una chiara misura per limitare il voto di chi? Il voto sostanzialmente dei neri. Perché? Perché per esempio molte donne nere non hanno i documenti, non hanno la patente, quindi non potrebbero nemmeno iscriversi, registrarsi al voto. È un modo per limitare il voto dei giovani. Perché? Perché è difficile che i giovani vadano a registrarsi fornendo una prova di cittadinanza. Quindi, insomma, sono diversi i modi attraverso cui, appunto, c'è il gerrymandering, c'è la questione di limitare il voto per posta, c'è la questione per limitare il voto anticipato, c'è appunto tutti questi documenti, insomma, così.
Insomma, ci sono tanti metodi per incidere sul risultato delle elezioni, non proprio trasparenti, come appare anche dalla nostra chiacchierata di oggi. Roberto Festa, grazie per essere stato con noi, a domani.
Grazie, grazie a voi, ciao.